davanti all'Eucaristia si ha la sensazione di essere a casa. Davanti all'Eucaristia siamo di famiglia, davanti a Dio. Non ci viene chiesto chi siamo, cosa facciamo, ma ci viene affermato che cosa è stato fatto per noi. È lo Spirito Santo che crea questa familiarità. È lo Spirito Santo che ci insegna a credere a questo amore gratuito che Dio vuole dare a ciascuno di noi. Quando siamo davanti all'Eucaristia, invece di guardarci attorno, chiudiamo gli occhi e la bocca, apriamo il cuore, il nostro buon Dio aprirà il suo. Noi andremo a Lui, Egli verrà a noi. L'uno chiede, l'altro riceve. Sarà come un respiro che passa dall'uno all'altro. Erano queste le parole con le quali il santo curato d'Ars cercava di spiegare che cos'è l'adorazione. Adorare è stare davanti a Dio Onnipotente in atteggiamento di silenzio. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. È davvero inspiegabile in termini umani. Il Papa Benedetto XVI ha spiegato il significato di adorazione come un gesto della sottomissione, il riconoscimento di Dio come nostra vera misura, la cui norma accettiamo di seguire. E come a oratio, adoratio, cioè contatto bocca a bocca, bacio, abbraccio e quindi in fondo amore. È tale processo di presenza davanti a Dio che ci trasforma. Dunque, di fronte all'Eucaristia, non è tanto dire chi siamo, ma riconoscere quello che è stato fatto per noi. È lo Spirito Santo che crea questa familiarità, è lo Spirito Santo che ci insegna a credere a questo amore gratuito che Dio ci dona. La presenza dello Spirito racchiude questa sua esigenza verso di noi. In questo amore, così amoroso e pieno di tenerezza, noi veniamo amati. Credere in questo amore di Dio, così intimo, efficace, così profondo, così sapiente, così fedele, così abbondante, così pieno di tutto e così grande da coinvolgere il mio tutto, donando a me sicurezza, pace e gioia. Davvero è questo dono che Dio fa di sé attraverso l'Eucaristia a ciascuno di noi che ci trasforma. L'adorazione è dunque l'espressione di quella fede che tutto trasforma in amore. Nulla è impossibile. Quando ci mettiamo davanti a Dio con questo atteggiamento di fede, nulla è insuperabile e nessun peccato irrimediabile davanti all'Eucaristia, se riconosco la mia fragilità umana. San Paolo, parlando di coloro che si volgono verso Dio come fece Mosè, dice: quando ci volgeremo verso il Signore, il velo sarà tolto e noi tutti, a viso scoperto, rifletteremo come in uno specchio la gloria del Signore e veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria. Mi piace pensare che davanti a Gesù Eucaristia non sono le luci che io metto intorno all'ostia consacrata, ma è quella luce che uscendo da essa invade il mio volto, scende nel mio cuore. E la luce, noi sappiamo, si muove nel silenzio. Non c'è atto più sconvolgente del silenzio. Nell'adorazione dobbiamo aver chiaro che nessuna povertà è ostacolo o impedimento. Nell'istante medesimo che a Dio ti abbandoni, Egli ti prende. Tu sei posseduto da Lui e allora, ecco, Egli agisce per te, vive in te, diviene la tua forza. Adorare è imparare a guardare la vita dalla parte di Dio. Sì, è interessante, secondo l'Apostolo San Paolo, usare quel verbo che viene usato nel Vangelo della trasfigurazione. È una luce che non ci si può dare. È una luce, quella del Tabor, che penetra di dentro, che esce dal cuore per entrare nel cuore. La presenza di colui che adora davanti a Dio è una presenza che deve accettare d'essere trasformata. È impossibile rimanere se stessi o gli stessi davanti a Dio. È impossibile che l'impasto nel calore del forno col fuoco non si trasformi in pane. È difficile che chicchi d'ugava nel frantoio possono veramente rimanere ciò che sono. È difficile che le olive nel frantoio non si trasformino in olio. È difficile che io di fronte a Dio non venga trasformato nel cuore. Davvero questa luce è inspiegabile, questa luce è indiscutibile. Imparare a guardare le cose dalla parte di Dio, imparare a guardare le cose l'oggi e il domani così come vede Dio. L'evento della Pasqua, la luce della Pasqua non è per un giorno, ma da quel giorno in poi è per sempre. È come quando nel Vangelo di oggi Gesù rispondendo a Pietro: e noi che abbiamo lasciato tutto per seguirti, che cosa avremo. La risposta di Gesù la conosciamo bene, no? Il 100 per 1, il 100, ma non tanto di cose, ma la capacità di leggere le cose con gli occhi di Dio. E dice il Vangelo, è la vita eterna. La vita eterna non è la vita dopo, ma è la vita per sempre. È sconvolgente, capite, tutto questo. Noi siamo qui davanti a Gesù e già viviamo il per sempre dell'eternità. Vivo, pur nella mia fragilità dell'oggi, il per sempre di Dio, l'eternità. Non è un qualcosa che io mi devo immaginare. Fin da adesso io vivo l'eternità di Dio. Sì, imparare a guardare e a vivere come vede Dio, vivere per sempre, e questo per sempre va oltre il tempo stesso della mia vita, è qualcosa che ci coinvolge, è la vittoria della Pasqua sulla morte. Imparare a vedere l'oggi, il domani, il passato, come le vede Dio. L'evento della Pasqua, la luce della Pasqua, non è per un giorno, abbiamo detto, ma da quel giorno in poi. Dice la sequenza, morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello e la vita ha vinto. Sì, anche se ci sentiamo dei perdenti, a causa dei nostri limiti e peccati, noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha salvati, Gesù Cristo Signore. L'adorazione afferma che Cristo è risorto, che è qui e che tutto è avvolto per sempre della sua luce. Non stiamo sempre a pensare che il nostro peccato ci renda lontani da Dio. Dio ci sta afferrando proprio adesso, come Pietro che si sentiva affondare nel mare in tempesta. Non ci chiediamo, non ci chiudiamo sempre in noi stessi, non ci chiediamo troppi perché, non ci ripieghiamo in quel sentimento della propria miseria, perché proprio questo atteggiamento di vittimismo offende Dio, che per noi si è fatto uomo per essere nostra salvezza. Adorare è riaffermare quello che il nostro stato d'animo vorrebbe negare per piegarsi su se stesso. Ma non può essere così. Adorare è riaffermare che quel Dio che si è fatto uomo per darsi a noi, per vivere in noi, donandoci lo Spirito in noi, è in qui. E che non c'è nulla dei miei limiti, della mia povertà, dei miei stessi stati d'animo che possono obbligarlo a stare fuori. Egli bussa, non mi chiede di fare grandi cose, egli entra nel cuore. Il grande peccato, quello del quale non sempre o raramente noi ci accusiamo, è quello che non sappiamo perdonarci. Siamo davvero malati di orgoglio, di egoismo, di supponenza, di bugie. Oh, com'è drammatico non riconoscere più la verità dalla menzogna, la bugia è la proclamazione di tutta la nostra debolezza, del nostro non solo non accettare la verità, ma non accettare neanche noi nella verità. Adorare e riaffermare che proprio Dio, per mezzo dello Spirito, scende nei nostri cuori. L'essere qui in adorazione è impedire allo scoraggiamento del cuore che la mia povertà vinca sul dono d'amore che Dio mi vuole fare. Il vescovo Fulton Sheen nota che quando guardiamo Gesù in un atteggiamento di adorazione, di profonda riverenza e amore, accade qualcosa in noi molto simile a quello che accade ai discepoli di Emmaus. Il pomeriggio di domenica della Pasqua, quando il Signore si fece incontro, domandò perché fossero così tristi. Trascorsi alcune ore nella sua presenza, ascoltando di nuovo il segreto che si racchiudeva nel suo cuore: il Figlio dell'uomo deve soffrire per entrare nella sua gloria. Finito il tempo in cui stava parlando, e mentre nel loro cuore ardeva una gioia mai vissuta, ecco che lo seppero riconoscere. L'adorazione è quindi un incontro profondamente personale e in qualche misura comunitario con il Signore. L'atteggiamento di riverenza, di sottomissione, è un atteggiamento che esprime davanti a chi siamo. L'io e il tu dell'uomo. È quello che sconvolgeva Mosè. Il roveto continuava a bruciare, ma non si distruggeva. La nostra presenza davanti a Gesù Eucaristia non diminuisce la sua gloria, ma parla a noi, dialoga con noi. E in tutto questo noi veniamo trasformati. Non è Lui che cambia con la nostra preghiera, ma è la nostra preghiera che fa cambiare noi. Sì, non è Lui che cambia, ma si cambia noi. E Lui si serve di questa preghiera per entrare nel cuore. Diceva Papa Benedetto XVI, ricevere l'Eucaristia significa porsi in atteggiamento di adorazione verso colui che riceviamo. Davvero, porsi in adorazione verso colui che riceviamo. Riflettiamo insieme su questo. In che modo noi riceviamo la Santa Comunione? Da quello che ha detto Papa Benedetto XVI, nel momento in cui io accolgo il Cristo, lo adoro in me. Ricevere l'Eucaristia è porsi in adorazione verso colui che in quel momento io ricevo. Meditiamo un po' insieme. Che mistero grande è questo. Prendere coscienza della grandezza del dono divino che ci viene consegnato è davvero straordinario, unico. L'adorazione fa di ciascuno di noi una creatura infinita, nonostante gli umani limiti. Facciamo fatica a crederlo, ma è così. Non vi è differenza essenziale fra quello che siamo e che diventeremo, o fra essere nel dolore o nella gioia. Dio ha fatto di ciascuno di noi la sua dimora. Mi viene in mente la pagina della Visitazione. Maria è il modello della nostra umanità, in cammino, che non si ferma mai, nemmeno quando la strada è in salita, non solo verso la casa di Elisabetta, ma perfino quando sale l'erta dolorosa del Calvario. Quello che siamo chiamati noi a vivere nell'adorazione è come quello che possiamo affermare della grandezza di Maria. Lei che è stata non solo discepola, ma anche ha avuto coscienza di portare nel suo grembo l'autore della vita, come vera arca dell'alleanza che contiene i segni della promessa, trova il suo posto e attraverso la sua vita ha saputo fare spazio alla presenza di Dio fino a darle la sua carne e il suo amore. Adorare vuol dire che noi ora siamo pronti a scegliere ogni giorno il posto che ci indica il Vangelo per fare e dare posto a Dio nella nostra vita e trovare il compimento e la pienezza di ogni desiderio del nostro cuore. Effettivamente l'Eucaristia non è semplicemente l'anticipazione gioiosa del banchetto celeste, quel banchetto che verrà alla fine dei tempi, ma è anche il sacrificio del Calvario, è il suo memoriale. Non è solo festa per la nostra fame, ma anche per i nostri occhi, poiché ci siamo stupiti il dono d'amore per la nostra salvezza. Davvero, è grande ciò che avviene nell'Eucaristia. Pertanto è grande e sono grandi le conseguenze dell'adorazione. Adorare dunque è essere pronti a scegliere il posto che indica il Vangelo. Là dove siamo noi, diventiamo lo spazio dove Dio prende la sua dimora. Diciamo nel Vangelo del Natale, e venne ad abitare in mezzo a noi. Lo ripetiamo nelle parole dell'Angelus, e venne ad abitare in mezzo a noi. Proviamo a rifletterci tanto, in questo spazio della terra, in questo spazio dell'orizzonte che i miei occhi riescono a percepire, questo spazio è stato anche di Gesù, figlio di Dio e figlio della Vergine Maria. Davvero, tutto quello che è umano è capace di rinchiudere l'immensa ricchezza che rimane per tutti identica. Dio stesso. L'adorazione per la presenza ostinata di Dio afferma che la mia povertà, il mio nulla, non vi impedirà mai la stessa che Dio vive in me. Riflettiamoci su queste parole. Essere santo della grandezza stessa di Dio che vive in me. Adorare è affermare che se Dio veramente a me si dona, lo possiedo. E allora vivo in un istante la vita del cielo. La preghiera di adorazione ci porta ad accogliere il Dio dei doni, non tanto i doni di Dio. Questa è l'anima dell'adorazione. Adorare non è soltanto ringraziare Dio per quello che l'anima sperimenta nella sua presenza, è un qualcosa che tocca il cuore, che arriva al cuore, è un calore, è una certa gioia, è una dolcezza che non trova parole per essere spiegata, è un qualcosa che entra dentro e che guarisce tutte quelle differenze, quelle ferite che portiamo dentro il nostro concepimento fin dall'ultimo istante della nostra vita. Ogni scelta racchiude in sé una gioia e una ferita che non sempre guarisce. Solo Dio, medico e medicina, guarisce e non ha fretta di vedere la guarigione, perché sempre agisce come balsamo e sollievo amoroso. Adorare e essere guariti dal balsamo di Dio. Davanti a Dio tutto viene trasformato. Le lacrime di dolore si trasformano in lacrime di gioia. Come dice il salmista, hai mutato il mio lamento in danza. Anche la desolazione più intima e dolorosa si trasforma in un senso di pace e di gioia che la nostra anima alcune volte sperimenta. Non c'è esperienza umana che possa limitarci e limitare l'amore di Dio. La presenza eucaristica è il segno che per eccellenza dice la volontà di Dio, la volontà attraverso la quale il Signore non vuole solo irrigare quello che è arido, ma vuole, non vuole solo darci consolazione nel momento della tristezza, ma Egli, che è benedetto nei secoli, vuole donare se stesso e non solo i suoi doni. L'adorazione ci apre al possesso di Lui, al punto che la nostra anima deve trovare la propria felicità. È nel possesso di Lui, anche se non vestiamo quello che siamo, che la nostra anima deve conoscere la sua divina presenza, una pienezza che certo il mio cuore non sempre sperimenta, ma che è sicura d'avere. Che strano. Ciò che ci lascia perplessi in quello che sono le nostre esperienze quotidiane davanti a Dio, tutto viene come dire, ribaltato. Ora, seppur l'esperienza di Dio è un'esperienza che non può essere razionalizzata, quando ci troviamo davanti a Lui, si trasforma in sicurezza. Adorare è vivere questa fede che ci dà la forza di potere, di superare l'intimo disagio della stanchezza, dello scoraggiamento, dell'avvilimento che umanamente diverrebbero dalla sua pena. Con l'adorazione viviamo sempre in questa sicurezza, in questa fede che ci dona la capacità e la forza di non esaltarsi nella gioia, perché le pene, le tribolazioni non escludono la presenza dell'amore. Per questo alla scuola dell'adorazione si impara la grande lezione della vita. La gioia non ci deve mai esaltare, quasi noi fossimo qualcosa indipendentemente da Dio, quasi noi potessimo affidarci ai nostri poteri, alle nostre capacità. Non dimentichiamo che i nostri cosiddetti talenti non sono nati da noi, ma sono un dono di Dio e noi siamo sempre dei poveri. Nulla ci appartiene se non ci viene donato. Alla scuola dell'Eucaristia nulla ci deve esaltare a partire dai nostri sentimenti, alle nostre azioni. Quasi noi fossimo qualcosa senza Dio, quasi potessimo qualcosa indipendentemente da Lui, senza affidarci al suo perdono misericordioso. Nell'adorazione si sperimenta un'inscrivibile sensazione, vuoto e nullità, presenza e amore. Tutto noi siamo davanti a Dio, perché tutto noi possiamo vivere davanti a Lui, perché tutto possiamo accogliere da Lui. Viviamo in questa sicurezza intima della divina presenza, tanto che tutto ciò che ci riguarda umanamente parlando non arriva a turbare mai il nostro spirito. Viviamo in profondità, come avviene per il mare, che pure le tempeste lo agitano, nel profondo rimane immobile. Così è la nostra anima nel suo intimo più profondo. Adorare è conservare e accogliere sempre la pace. È vivere in ogni istante la vita dell'eternità. E far sì che questo attimo che passa la nostra anima non si sottragga al tempo, ma proprio nel tempo sperimenti la pace dell'eternità. Meditiamo insieme quanto detto. Mi vengono in mente le parole dell'Apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi al capitolo 3, quando l'Apostolo, rivolgendosi ai cristiani, dice: rivestitevi dunque come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo e siate riconoscenti. La parola di Dio dimori tra voi abbondantemente, ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole e opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre. Alla scuola dell'Eucaristia nulla ci deve esaltare, a partire appunto dai nostri sentimenti, dalle nostre azioni. L'Apostolo l'ha detto chiaro: rivestitevi, perché siete amati da Dio, dei suoi stessi sentimenti di misericordia, bontà, pazienza. Fate vivere Dio fra di voi. Il mio vuoto, la mia nullità non sono di impedimento alla santità di Dio. Adorare è conservare e accogliere sempre la pace, adorare e vivere in un istante la vita eterna. Tanto che ogni atto che passa è già l'eternità. Adorare e permettere alla nostra anima che si apra e si dilati, tanto da accogliere in sé l'immensità di Dio. L'adorazione è davvero un'esperienza che toglie il fiato. L'attimo fragile della mia vita viene invaso dalla forza travolgente della santità divina. Il mio nulla viene a far parte del tutto di Dio. Adorare è venire a far parte del tutto, e questo tutto si chiama amore. E questa è semplicemente l'opera dello Spirito Santo. Sì, l'opera dello Spirito Santo è Lui che ci conduce alla verità tutta intera. L'adorazione è l'espressione più viva dell'effetto della preghiera. Come il pane e il vino nella consacrazione della messa dallo Spirito Santo vengono trasformati nella loro sostanza del corpo e sangue di Cristo. Come l'uomo e la donna nel consenso matrimoniale per opera dello Spirito Santo diventa una carne sola, così è la trasformazione che avviene della nostra vita durante l'adorazione. Lo Spirito agisce in noi e agisce in tanti modi, che sono propri di ogni uomo e secondo le sue capacità, senza condizionare la libertà dell'uomo. Come Dio non è condizionato da nessuna cosa, perché è pura libertà, così nel suo agire sull'uomo non può aver nessun modo. Egli agisce in noi senza modo. Ed è qui avviene la cosa più sconcertante dell'adorazione. L'uomo non può che affidarsi all'azione di Dio nella pura docilità che l'abbandono richiede. Noi dobbiamo essere disponibili a Dio nell'atto di una fede umile e viva, sicché Dio agisca in noi secondo la sua volontà, non secondo il nostro disegno, secondo il suo volere e non secondo i nostri modi. La grandezza della Madonna è tutta qui. Lei è stata la creatura che ha lasciato Dio libero dentro se stessa. Avvenga per me secondo la tua parola. Se vogliamo vivere realmente l'esperienza di Dio, che Egli sia libero in noi. Lasciamo a Dio piena libertà nel suo modo di agire. Non vogliamo limitare la sua azione, non vogliamo essere noi a dettare quello che Dio deve fare o dire. Non vogliamo essere noi a costringerlo, perché non vogliamo che faccia quello che a noi piace. Vogliamo soltanto che la sua vita si espanda in noi. L'adorazione è l'espressione dell'incontro che si realizza tra la libertà di Dio e la libertà di ogni uomo. Perché Dio viva in noi, ci viene richiesto un amore puro, un amore che esclude ogni riserva, un amore libero da ogni nostra condizione, affinché la libertà di Dio rimanga pura, rimanga assoluta. Può sembrare un gioco di parole, ma adorare è affermare che Dio è Dio. Ecco quello che noi dobbiamo chiedere e ricercare nell'adorazione prima di tutto, che dobbiamo volere fermamente che Dio sia Dio attraverso di noi. Tutte le volte che noi viviamo l'adorazione, lo Spirito opera come una trasformazione eucaristica della nostra vita. In noi Dio non può essere tutto. Si opera come una nuova creazione che esce dall'azione di Dio, ma ciò che ci rende santo è lo Spirito. È lo Spirito l'origine della mia santità. È lo Spirito che forma il mio cuore a immagine dell'amore di Dio. Adorare è affermare che il mistero, che l'Eucaristia noi adoriamo, è l'evento dello Spirito. Si potrebbe dire anima della mia stessa anima, ama il tuo Dio. Sì, con l'amore che Lui ha riversato in noi, noi lo amiamo. Ora, se adorare è amare, l'adorazione è possibile solo per la libertà del cuore, proprio perché l'adorazione è un atto d'amore. Sì, è un atto d'amore. Ad orare, portare la mano alla bocca, bocca a bocca. Davvero che mistero grande siamo chiamati, forse noi non ce ne rendiamo neanche conto. Adorazione, contatto bocca a bocca, atto d'amore. È l'atto d'amore al quale l'uomo non può sottrarsi. Davvero, il mistero di Dio si rivela nel mistero dell'uomo. L'uomo può vedere Dio, se sa vedere se stesso con gli occhi stessi di Dio. Nulla opera Dio se l'uomo non vuole. Il suo amore è così unico che ama nonostante il rifiuto dell'uomo stesso. Per Dio la libertà è l'espressione di ogni forma d'amore. Ora, se adorare e amare, l'adorazione è possibile solo per la libertà del cuore. Davvero, il mio cuore sa amare, perché il mio cuore è amato da Dio. Per questo il cammino della santità è un cammino che porta alla purificazione, alla liberazione di ogni cuore. E vorrei chiudere la nostra riflessione con queste parole. L'adorazione ci apre dunque allo stupore di questa verità. Voglio stupirmi di Dio, come Dio rimane stupito della mia umanità, della mia fragilità. Adorare e accogliere nella fede il mistero della fede, l'amore stesso di Dio. Chi cerca trova, dice San Clemente Alessandrino, e chi troverà sarà meravigliato, e nella sua meraviglia troverà riposo, perché Dio l'ha già raggiunto. La santità dunque allora non inizia da una perfezione morale, ma nello stupirci che Dio ci ama così come siamo. Lo stupore fa lode, canto, adorazione. Tutti i nostri limiti, le nostre miserie vengono stravolte dall'amore consegnato da Dio a noi. Adorare e avvertire come lo Spirito agisce nei nostri sensi, nelle nostre emozioni, nei nostri sentimenti. E tutto viene disposto e orientato alla lode di quel Dio che è diventato così intimo a mia stessa unità, mio stesso amore. Davvero, il Signore è mia luce, mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Una cosa chiedo al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, fare della mia vita il luogo della sua presenza. E con questo spirito, nel giorno in cui la Chiesa celebra San Benedetto, invochiamo da Dio la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, Gesù, amore.